chi si prenota e... Dunque, aspetta, abbiamo... Beh, diciamo una mezz'oretta a disposizione, perché... Insomma, se poi in modo da lasciare libera la sala per le 7...
Libero arbitrio,
libero arbitrio, certo, che potrebbe essere anche un nome e un cognome.
Sì, sì.
Ho dato prova. Vabbè, visto che intanto visto che tutti aspettano la pizza, probabilmente le prime arriveranno alle 8, siamo sicuri? Ah, bene. Allora, e quindi ci diamo appuntamento per le 8 qui, in modo che, ma diciamo anche un 8 meno un quarto meglio, così intanto sistemiamo, facciamo, ci salutiamo per le ultime cose, cioè. Va bene, allora chi è che vuole liberamente prendere la parola? Come no? Ci mancherebbe altro. E va bene, allora, microfono.
Daniele, dai, sei tutti noi, dai, forza, distruggimi.
No, volevo dire da parte, insomma, l'immensità del naufragabile dove ascoltandoti. Però, ecco, ma però dieci. Io ho una diversa visione di riduzionismo, nel senso che io mi sarei un po' stancata di queste estremizzazioni nell'uso del termine determinismo, meccanicismo, materialismo, e qua, perché quando si dice che forse, forse, i processi mentali, quindi la mente, avrà pure in qualche modo a che fare con l'hardware, cioè il cervello che abbiamo. Quindi quando la scienza, quella dura, diciamo, dice guardate che può darsi che ci arriviamo a capire appunto come dal materiale o come il materiale si trasforma in immateriale che è il pensiero, quando dicono così non è, se dopo noi lo interpretiamo noi, cioè la lettura che danno filosofi, scrittori, poeti, musicisti e
navigatori,
eroi, di questa roba qui dicono allora come si può ridurre il pensiero al cervello. Io credo che la scienza non stia dicendo questo, sta dicendo semplicemente che come siamo arrivati a conoscere tante cose, probabilmente arriveremo anche a capire come la materia si trasforma nello spirito. Ma tutto qua, cioè non vuol dire che allora la mente sarà solo questa. La mente, come abbiamo detto in tutti questi giorni, è una roba complessissima, dipende da questo, ma mi permetto di dire che forse Bateson direbbe, ma è una mente, il cervello potrebbe essere una mente a livello di tipo logico molto basso, però da lì si innesca tutto il resto, grazie al potente strumento del linguaggio, che per me ha molto a che fare con la trasformazione della materia in pensiero. Ecco, e quindi per finire volevo dire che per me il vero riduzionista, proprio quello che riduce questa roba qui alla mera e lineare dipendenza del pensiero dal cervello, questa è fare la riduzione.
Sono d'accordo,
grazie.
Io professore Sierra,
Tutte le relazioni di collegare, sono d'accordo.
Sì,
non c'è più.
E poi c'è Scumari.
E prendeva 3.000 euro.
Non faceva. Scumari è un cionismo che si merita d'altra parte, perché questo cionismo sono fatte dagli stessi.
Sì.
Che fanno.
Sì, sì, ho visto che non è farina, cioè
no,
hai citato.
Per carità.
Hai citato, però io
capisco
tu.
Cos'è? No, no, io non mi
Cos'è per te?
Non mi pagano. Andiamo a vedere. Allora, Maria
Rosa. Dunque, è stata molto interessante la tua relazione. E ci hai sollecitato alla responsabilità. Ci hai riproposto molto con temi che abbiamo già toccato qui, che sono quelli dell'educazione, di questi aspetti qui. E ieri appunto mi era venuto in mente del lavoro di ieri e anche ora dalla relazione che hai fatto il Vonnegut, quando dice che siamo tutti impegnati a costruire cose nuove e mai ci dedichiamo abbastanza agli aspetti di manutenzione, te ci hai sollecitato in qualche modo in questo senso, cioè a avere cura, a stare attenti alla manutenzione di tutti questi, ed è molto complicata e probabilmente soltanto una parte dell'umanità si dedica a questo, altra parte dell'umanità si dedica a qualcos'altro, però bisogna scegliere anche da che parte dell'umanità stiamo, dove stiamo. E cita anche Vonnegut il codice di Hammurabi. Cioè cosa bisogna fare, insomma, quando poi qualcuno commette qualcosa, no? Bisogna superare il dente per dente, occhio per occhio, dente per dente, e poi comunque gli aspetti riabilitativi dovrebbero avere una temporalità per tutti i delitti che vengono commessi più lunga di quella delle pene che invece qualche presuppongono dentro al vento. Sarebbe interessante questo aspetto qui. Cioè prendersi cura poi, no? Non cioè se una persona in qualche modo ha una storia drammatica, allora proporre una riparazione, come ti suggerì, che abbia una tempistica e che protegga lui e che protegga tutti gli altri.
C'è una mano là in fondo, chi è che ha alzato la mano?
Calma.
No.
Volevo fare, cioè, mi è venuto in mente, sentendo questi discorsi, mi sono venuto in mente due cose, no? Una cosa è quando c'è stato l'inizio, no? Con la macchina che giocava a scacchi. Quindi siamo al pensiero così logico formale, per cui si è pensato che attraverso questi programmi si riproducesse il modo in cui funziona il cervello umano, diciamo, nel senso proprio tradizionale del termine, no? E poi mi sembra di ricordare che almeno anche intuitivamente, insomma, condivido questa osservazione proprio dove ci siamo stati degli studi, che quello che viene prodotto è il risultato. Cioè la macchina gioca a scacchi, ma non viene riprodotto il processo. Quindi nel nostro cervello non funziona come calcolatore, ma questo.
No, ma non è una dimostrazione, Cioè tu dici.
No, inizialmente si pensava che attraverso questi programmi si potesse riprodurre
il processo del cervello.
Invece si riproduce l'effetto, non il risultato del processo, certo. Cioè magari la macchina vince a scacchi quando gioca a scacchi, ma diciamo non è che noi funzioniamo così, questa è una cosa. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, adesso lo dico male perché non ho modo di riguardare, è il discorso di Maturana e Varela. Cioè, la matrice non è importante, certo. Cioè la matrice biologica è importante, quindi anche queste macchine, diciamo, che vanno verso l'intelligenza artificiale evoluta, sofisticata, eccetera, non hanno la matrice biologica. Quindi mi è venuto un po', anche così grossolanamente, di fare un po' un'analogia con quello che è successo quando inizialmente, no, si erano messi a punto questi programmi, queste macchine, per giocare a scacchi, per risolvere problemi matematici, eccetera, eccetera, no? Cioè, allora adesso le macchine evolute, intelligenti, chiamiamole così, intelligenti, probabilmente possono riprodurre alcuni risultati, ma non processi, perché manca la matrice, è completamente diversa. Non so, questa è una riflessione, non so che ne pensi, se c'è qualche risultato in questo senso, questa è la domanda.
Beh, risultati ce ne sono tantissimi, ovviamente. Il primo risultato è quando tu parli di matrice biologica intendi sostanzialmente il corpo. Queste macchine non hanno corpo con tutto ciò che ne consegue.
Corpo è anche un modo di relazionarsi.
Il corpo è la nostra interfaccia tra noi, qualunque cosa noi siamo, e il mondo, qualunque cosa sia il mondo. Sì. Tanto è vero che per superare le deficienze di questa prima intelligenza artificiale funzionalistica, cioè quella senza corpo, si sono creati i robot. Il robot è il tentativo di riparare all'assenza di corpo, dando all'intelligenza artificiale un corpo artificiale, degli organi di senso artificiali, degli effettori artificiali, e cercando di creare un ambiente in cui il robot si sente, tra virgolette, a casa, come noi ci sentiamo a casa. Naturalmente ci sono differenze enormi, perché noi abbiamo una storia evolutiva di un certo tipo, il robot invece è guidato da noi, il robot ha delle caratteristiche specifiche perché persegue un certo fine, mentre noi apparentemente abbiamo molti fini che si intrecciano fra di loro, eccetera, eccetera. Però quello è il tentativo, cioè si è capito che non tutto è riducibile al processo logico attuato dai computer. Però la metafora doppia, il cervello è un computer e il computer è un cervello, è una metafora doppia, ha avuto un'influenza enorme anche proprio sul
cognitivismo.
Come?
La base del cognitivismo.
Del cognitivismo, certo.
Sì, ma quello che ha avuto un...
E lì sai quanti soldi sono stati investiti. Ora, c'è da dire che queste considerazioni sono interessanti perché ci fanno vedere come la tecnologia retroagisce sulla nostra comprensione del mondo. Cioè gli strumenti, Benedetto Croce diceva, ma no, gli strumenti non fanno cultura. Come non fanno cultura? Fanno una cultura all'ennesima potenza, no? Perché ci condizionano, ci cambiano il filtro di cui parla GB, no? Che è interposto tra noi e il mondo. Noi siamo condizionati dalla nostra cultura. C'è un'evoluzione bioculturale in atto, in cui l'unità di evoluzione non è più il singolo individuo o il singolo strumento, ma il complesso ibridativo uomo-tecnologia.
Mi prenoto anch'io, chi c'è?
Mario.
Secondo me il professore sa delle cose, ma non c'è tempo che dice, cioè delle soluzioni ci devono essere. Io propongo timidamente una. Nella natura ci sono varie forme di difesa, mimetismo, le più stamparate, e anche quello dell'insetto in casa, avete presente, che fa finta di essere morto. Uno potrebbe far finta e dice io non ci sarò, non ci sono, scusate, sono assente, no? Si fa un esercizio proprio di assenza, di qualche tecnica per orientare, tipo ripasso, io non ci sto. E nello stesso tempo agire la mente nel senso di contatti con coloro che sono morti o fanno finta di essere morti. Per esempio tutti i libri, la comunità a cui io appartengo è fatta di libri, di scrittori, anche di persone, ma ci sono delle sintonie con persone che non sono lì sotto il naso, quindi ecco, questa è una strategia. E l'altra è che allora l'eroma è creatura, diventa tutta un'altra cosa se cioè, ci sono tutte queste ibridazioni, natura, cultura, eccetera. Poi auspico che qualcuno, io ormai non più, che si occupa di apprendimento, anche nel senso proprio di relazioni di cura, organizzi una settimana di studio, qualche cosa, perché sul tema dell'apprendimento queste tematiche sarebbero di grande qualità. L'alternativa è chi riempie i bambini di macchinette o chi li mette in paradisi di steineriani dove si devono occupare solo delle foglie. Quella dell'apprendimento, del corso da fare, di un'iniziativa da fare, se fossi più giovane, cioè io l'ho fatto con Maturana, Varela, chiamando tutti. Adesso mi aspetto che qualcun altro lo faccia e mi avvisi magari chi, cosa, come.
Grazie. Sì, scusa un attimo, vorrei rispondere due parole. A parte, diciamo, la tecnica di fingersi i morti, che va molto bene per alcuni insetti, sarebbe più difficile per noi, visto la rete di necessità, di bisogni, di desideri che abbiamo intessuto intorno a noi, fingerci morti significa anticipare rapidamente la nostra morte. Però c'è il fatto che è vero che le rom e creatura sono sempre meno distinguibili tra di loro, e questa è una cosa di cui Gregory Bateson, GB, non si era accorto, mentre se ne era accorto Teilhard de Chardin, che pure viene molto prima di lui. Teilhard de Chardin era un genio della comunicazione, aveva previsto moltissime delle cose che stanno accadendo, mentre GB era, se posso dirlo, in questa congerie di studiosi e di estimatori, di
avanti.
No, è troppo avanti. Iperduristici. Sapete cos'è l'iperduria? L'adorazione si riserva a Dio, la duria si riserva ai santi, l'iperduria si riserva alla Madonna. Insomma, in questa congrega di iperdurici bezzoniani, oso dire che Bezzon non aveva la sensazione di ciò che poteva accadere dell'ibridazione uomo-macchina. Lui della macchina si è interessato abbastanza poco, e questa carenza si sente nella sua opera.
Grazie. Una cosa, Pino, se secondo te quello che dici, la possibilità di accedere a questa conoscenza, di capirlo e anche di sentirlo a un certo punto, di viverlo anche a livello corporale, la parte della nostra specie, possa rappresentare in qualche modo un possibile toccare il fondo dell'alcolizzato generale, quindi un cambio inimmaginabile, per la possibilità di un cambio epistemologico, come nell'altro caso.
La cosa difficile rispetto all'alcolizzato, all'alcolista, la cosa diventa complicata, perché l'alcolista può agire su se stesso singolarmente, deve fare una rivoluzione epistemologica che riguarda lui stesso. Qui la rivoluzione epistemologica dovrebbe riguardare l'umanità o una fetta importante dell'umanità, e quindi ci dovrebbe essere un coordinamento, no? Tipo mente collettiva, linguaggio, eccetera, eccetera, per cui probabilmente forse si farà, non lo so, però è molto complicato.
Vorrei dire qualcosa anch'io. Non ti faccio i complimenti, se no.
No, pensi alla destra.
Perché ti voglio adulare.
Sono abituato.
Quindi. Sopra. Però vorrei chiederti un parere su una mia idea personale sul libero arbitrio, che non ho preso da nessuno, ma
tu credi di non averlo.
Quindi pensare i due pensieri.
Sì, diciamo, l'ho presa inconsciamente.
Andiamo avanti.
Allora, l'idea è questa qui. Allora, io penso che il libero arbitrio non esiste, ok? Per semplificare. Però esiste qualcosa che noi scambiamo per libero arbitrio. Quindi crediamo che ci sia, in realtà quella cosa lì è un'altra cosa, però per noi è libero arbitrio. Che cos'è quella cosa lì? Quella cosa lì è una motivazione a a soffrire di meno e a godere di più. Per cui c'è un meccanismo che è anche cosciente, e quando è cosciente noi lo chiamiamo libero arbitrio, che ci porta a prendere delle decisioni in quel senso. Cioè noi decidiamo, scegliamo di andare a destra o a sinistra a seconda se in base alle nostre cognizioni, percezioni, noi pensiamo che andando a sinistra soffriremo di meno o godremo di più. E quando parlo di piacere e dolore, io intendo non semplicemente quello più comune, quello più comune edonistico, ma io penso che ci siano tipi di piacere e di dolore molto diversi, livelli molto diversi. Per esempio c'è il piacere immediato e c'è quello differito. Noi possiamo addirittura godere anticipando il godimento futuro. Ci sono cose molto complesse sul piacere e del dolore. Però adesso, semplificando, io penso che ci sia questo meccanismo che ci porta a scegliere, credendo di scegliere liberamente, in realtà è un algoritmo che sceglie, perché se noi pensiamo che, cioè se il nostro cervello, in base a tutto quello che ha imparato, pensa che a destra si soffra di meno, noi immancabilmente andremo a destra. Quindi quale libertà? Allora, in tutto questo, e qui finisco, in tutto questo c'è una motivazione secondaria. Quindi non solo noi scegliamo la strada che ci fa soffrire di meno e godere di più, ma si è sviluppato una motivazione di tipo cognitivo. Cioè noi desideriamo, vogliamo, scegliamo la strada che ci fa capire che cosa ci può far soffrire di meno o di più. Quindi non vogliamo semplicemente immediatamente godere, ma vogliamo capire, quindi sviluppiamo un bisogno di conoscenza o di saggezza che ci porterà in modo indiretto a soffrire di meno e a godere di più attraverso la conoscenza di ciò che è buono e di ciò che è cattivo.
Quanto c'è di automatico, di cosciente, di inconscio in queste scelte che facciamo?
È tutto automatico. Quindi è tutto automatico.
Quindi non esiste la possibilità di scegliere contro il nostro interesse?
No, per definizione.
Per definizione, d'accordo. Allora io ricordo che durante un seminario di psicologi, facevo un'impressione, ci fu un tizio che disse: ma come mai il bambino, quando vede che fuori piove, prende l'ombrello? Dice: perché il bambino fa un ragionamento di questo tipo, fuori piove. Se non prendo l'ombrello adesso mi bagno, io non voglio bagnarmi, quindi prendo l'ombrello. Io dissi: ma no, mio bambino prende l'ombrello perché visto sua mamma in tali condizioni prende l'ombrello. E questo mi sembra molto vicino alla cosa che dici tu, soltanto che qui si è preso un modello di riferimento, di apprendimento, che non è autonomo come quello che consideri tu. Tu dici l'individuo sceglie sempre quella direzione o quel corso di azione che lo fa godere di più o lo fa soffrire di meno, ma è l'individuo come tale o è l'individuo nella società?
È l'individuo nella società, nel senso che noi abbiamo anche un bisogno di imitazione. Se non lo soddisfiamo, soffriamo. Se riusciamo a soddisfarlo, abbiamo piacere. Quindi noi prendiamo l'ombrello perché desideriamo, abbiamo bisogno di imitare la mamma, e se non riusciamo ad imitarla ci sentiamo a disagio, e se la imitiamo siamo più tranquilli.
E dice: la vita è bella, la vita è bella, basta avere l'ombrello.
Però se prendi l'ombrello poi non piove.
Quindi è maggiore. E questo è scientificamente provato e quindi indubitabile.
Aldo.
Senti, abbiamo già parlato. Due cose. Sicuramente conosci gli studi di Libet sui potenziali. Quindi...
Beh, io ho sentito parlare quando ero piccolo.
Allora, io ho letto, praticamente che succede? Hanno verificato che il potenziale del cervello, quando io dico alzo la mano, un una manciata di millisecondi prima che io continuo, penso di alzare, succede una cosa. Io non riesco a capire perché questi studi vengono sempre citati come esempio del fatto che non siamo liberi e non esempio del fatto che esiste l'inconscio. Allora chi è che pilota? La domanda è chi è, secondo te, chi è che cosa che indirizza tutti questi dati scientifici verso questa direzione, verso l'idea che non siamo liberi, verso l'idea del determinismo?
Per chi ha la fede è lo Spirito Santo, per chi è freudiano e giù di lì è l'inconscio. Mi pare che l'inconscio sia la risposta più...
No, ma chi è che ci fa leggere i dati solo in questa maniera? Perché io non ho letto uno studio, uno.
Perché ha cominciato uno e gli altri gli vanno dietro.
Feedback positivo.
È lo spirito gregario dell'umanità. E poi se non vai dietro a quello non ti accettano i lavori.
Non c'è la volontà, secondo te?
Ci sono dei meccanismi perversi nell'ambito delle riviste scientifiche, per cui si pubblicano soltanto le cose che sono già largamente note, accettate, cioè il mainstream, come lo chiamano.
Insomma, non c'è un libero arbitrio, è casuale. Nel mondo scientifico. Non c'è qualcuno che...
C'è potere.
Esatto.
È determinismo.
C'è il coraggio?
Coraggio, guardiamo.
C'è il coraggio?
Non lo so. Per me sì, tanto io non pubblico più. In anni.
E puoi dire tutto quello che ti va. Prossimo.
E io c'ero io,
La notazione, c'era.
Vabbè, poi parla prima.
Prima del Signore, dai.
Prima,
il poco. Poi le con la tecnologia, da una parte, diciamo, diminuisce l'urto che abbiamo con l'ambiente. Però crea una colpizzazione dell'encefalo, una sorta di narcosi di narcisismo, cioè una disevoluzione dell'organismo, perché non essendoci più l'urto con l'ambiente, si atrofizza una parte del cervello.
Certo. È vero, cioè il rapporto uomo-tecnologia è molto complesso, molto complesso. Tanto che alcuni hanno ipotizzato che le civiltà o le tribù che sono state trasformate da migranti istanziali e che quindi hanno creato le città, le agricolture, eccetera, abbiano degli individui che sono meno intelligenti di quelli che si muovevano come nomadi.
Perché i nomadi...
Lo dice Adani? Che bravo, vedi?
Lo dice
dopo che l'hai pensato tu.
Io questo l'ho pensato nel 1948.
A Bovo!
Il 2 dicembre, alle ore 15:30. No, e quindi c'è, diciamo, nel rapporto uomo-ambiente-tecnologia, in questa triode qua, ci sono dei meccanismi di retroazione positiva e negativa, di delega, per esempio quando tu deleghi alle macchine certi compiti che si facevano prima, è chiaro che perdi qualche abilità. Non solo, ma gli strumenti non sono mai, come dire, tutti positivi o tutti negativi, nel senso di aumentare uniformemente o linearmente tutte le nostre facoltà. Per esempio il computer sicuramente ci consente di fare molte cose, però inibisce certe altre facoltà che prima erano più sviluppate, tipo non so, la capacità di fare dei calcoli a mente, di ricordare i numeri telefonici, eccetera, eccetera. Queste protesi, queste estroflessioni cognitive sono un vantaggio per chi le ha, ma sono anche uno svantaggio per chi improvvisamente è costretto a perderle, per esempio, no? Cosa che può capitare, tanto che la tecnologia, che un tempo si evolveva, diciamo, un pochino alla rinfusa e esercitava i suoi effetti retroattivi sull'uomo quasi casualmente, da un certo momento in poi è stata programmata. No? Noi vogliamo una tecnologia che consenta all'uomo di fare certe cose. Per esempio, il cellulare nasce da una risposta a un bisogno che si è poi creato artificialmente. Ecco, allora le tecnologie hanno questa capacità di ibridarsi con gli esseri umani.
e quindi aumentano, o riparano, diciamo, facoltà che si sono perdute o atrofizzate. Uno perde una gamba, la gamba artificiale, uno perde un occhio, l'occhio artificiale, e si fanno delle ricerche molto, molto serie. Oppure, la tecnologia serve per farci acquisire delle capacità nuove o per potenziare capacità che già abbiamo. Sono due aspetti diversi: l'aspetto, come dire, curativo o l'aspetto innovativo. E sulla strada degli aspetti innovativi si situa il postumano, almeno una declinazione del postumano, quella di cui ti avevo fatto l'osservazione l'altro giorno. Il postumano è un campo molto molto vasto e articolato, però certamente c'è una ricerca tecnologica indirizzata a scoprire quelle macchine, quei dispositivi, quei sistemi che servono per potenziare gli esseri umani, per esempio la parte cognitiva. L'interfaccia cervello-computer sono l'esempio più recente, no? In cui tu sei collegata mediante l'elettroencefalogramma, sei collegata a un computer il quale, leggendo e con algoritmi tuoi, le tue onde elettromagnetiche cerebrali, ti dà delle risposte oppure ti, eccetera, eccetera.
Posso io, perché poi dopo tanto
sta morendo,
fino alle 7 possiamo stare, quindi non abbiamo fino alle 7 possiamo stare tranquilli. Potremmo stare anche più, dipende da voi. Dipende da voi, ci siamo dati come orario, poi è chiaro, se noi democraticamente decidiamo di andare avanti, io sono già felice. Allora, prima considerazione: libero arbitrio, determinismo, alla fine conta quello che se uno ci crede o non ci crede. È dal Rinascimento, no, che è nata la questione del libero arbitrio, in cui c'era Erasmo da Rotterdam che aveva scritto di libero arbitrio contro Lutero, e Lutero che a sua volta...
Lutero, non Lutero.
Vabbè, lasciamo perdere che tu adesso sei... E gli ha scritto invece de servo arbitrio, quindi, perché Lutero non credeva al libero arbitrio, ma credeva alla predestinazione, no? Ecco, io credo, la mia posizione personale, che non esiste la autodeterminazione assoluta, perché noi siamo fatti di un corpo, siamo vincolati, nasciamo una società, siamo dentro una caverna platonica e un mondo, siamo dentro una serie di condizionamenti, però non esiste nemmeno il determinismo assoluto. A meno che non crediamo che Hitler, poveretto, era una brava persona perché faceva quello che la sua natura gli dettava, che era giusto ammazzare gli ebrei, e che quei poveretti che si sono opposti tutto sommato andavano contro un processo che, essendo più ampio, era giusto seguire. Quindi attenzione, quindi diciamo che il punto di caduta è quello dell'etica. Qui se noi non crediamo al libero, ovviamente il libero arbitrio, ripeto, entro delle condizioni ben precise, situato in una società storica precisa, in un corpo, eccetera, eccetera, è inutile che parliamo di etica, stiamo prendendoci in giro. Allora, come quel tizio di cui ha parlato Pino, che diceva libero arbitrio non esiste, però dobbiamo far credere che esiste, così la gente si comporta meglio. Ma scusa, se la gente è determinata, è inutile che cerchi di dargli l'esempio. Che glielo fa? Quello continuerà a fare quello che gli detta. Non so se mi sono spiegato. Ecco. Allora, chiaramente questo intervento mi ha suscitato 10.000 stimoli, no?
Così pochi.
E io sono modesto, scusate, non ho grandi capacità di pensiero, quindi mi devo limitare a 10.000. Poi. E dicevo, quindi c'è materia per almeno 2-3 vacanze studio. No? Ecco, allora due cose sole dico, perché così cerco di concludere. Prima cosa, scusate, da vecchio professore un suggerimento bibliografico. Molte delle, cioè almeno tutte quelle che sono relative al funzionamento della rete, stanno in questo libretto, questo filosofo, come diceva giustamente, adesso sono i filosofi, oltre ai neuroscienziati, a occuparsi di queste cose. Questo è Byung-Chul Han, filosofo sudcoreano, però che è primario di comunicazione alla facoltà di Berlino. Quindi è un tipico esempio di globalizzazione e ibridazione, a proposito di quello che dicevamo. Il titolo è nello, la scritti diversi, la, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, se volete lo girare, basta che sono da indietro. Allora, dal punto di vista della comunicazione, ha il pregio di essere, lui pubblica tutti i libretti abbastanza snelli, sì, e ha una buona capacità di comunicazione, quindi lo consiglio. Il titolo è Nello sciame, visioni del digitale. Non vi dico cos'è lo sciame perché sennò faccio lo spoiler. E allora l'altra cosa, aspetta un attimo perché sennò poi mi perdo, quindi quello è il discorso che facevo. C'è una cosa interessante a livello filosofico, che gli psicologi comportamentisti, quindi di derivazione neopositivista, nel dopoguerra pensavano che si potessero condizionare incondizionatamente, mi verrebbe dire, le persone. Allora dicevano, avevano pensato, siccome molti si comportano male, che dobbiamo fare? Dobbiamo condizionarli fin da piccoli perché si comportino bene. Lo stesso Skinner, che come i pedagogisti e gli insegnanti in sala sanno che è fondatore, no, di questa cosa, aveva scritto addirittura una specie di romanzo fantastico, Walden 2, in cui mostrava una società perfetta in cui gli ingegneri guidavano le cose in modo da programmare il futuro secondo tutta una serie.
Dio mio.
Nel corso degli anni 60 e 70 la cosa strana è che questo modello e questo libro fu preso come modello da comunità di hippies, controculturali, anarcoidi, eccetera. È un paradosso, no? Perché io sono anarchico, però entro in una comunità in cui bisogna programmare le persone. Diciamo, qui ci sarebbe un lungo discorso sulla ideologia della rete, le comunità virtuali, eccetera, un discorso interessantissimo che però non posso fare qui. Allora, la cosa interessante è che Casaleggio, a voi ben noto, viene da questo filone culturale. Adesso non voglio dire che sia un seguace di Skinner duro e puro, però lui è convinto che per migliorare l'umanità bisogna spingerla verso certi obiettivi. Non dico altro.
Grazie. Allora, adesso abbiamo Dira, poi
abbiamo l'astuccio. Ho la tua cosa e sì, è qui.
Dopo ce la cagliamo. No, ma nelle ultime, provo ad andare a ritroso, delle cose che ha detto Pino, questa considerazione sul fatto che le tecnologie sono evidentemente orientate, progettate per ampliare le nostre capacità cognitive. E mi sono chiesta, perché non le altre? E non è una cosa, cioè forse non ci sia ancora arrivata, ma tutto quello che sta succedendo adesso sulla educazione, diciamo così, o l'informazione che si fa ai computer sulla base dell'empatia, l'insegnamento della cura, dell'attenzione, non so come ci ritornerà, cioè non so che cosa potrà significare l'attenzione alla macchina come qualcosa che serve ad ampliare altre nostre dimensioni che non siano soltanto quella cognitiva, che ovviamente è semplificata nella quantità mostruosa di dati che siamo in condizioni di processare, ma non siamo più in condizioni di gestire, perché quello che sappiamo è troppo. La seconda considerazione riguarda la perduria rispetto a Benson, e io, siccome evidentemente la mia è proprio pervicace, ritengo invece che rispetto al pleroma, quello che proprio sembra uno dei punti deboli di Benson, perché Benson è contro ogni dicotomia implacabile, polarizzante, però poi a un certo punto dice del pleroma, ma tutto quello che lui dice poi, dal concetto di calibratura, dal concetto del bastone, no? del boscaiolo, in realtà dice altro, dice che la mente sta anche dentro le cose, e quindi io ribadisco quell'idea che un po' proponevo, che non possiamo, è una semplificazione pensare che le macchine siano qualcosa che prescinde dalla nostra mente diciamo vivente, e che quindi è una cosa con cui effettivamente dobbiamo proprio fare i conti. L'ultima cosa che dico è che mentre Dino parlava sulla paginetta sulla nostra chat, ho mandato una riflessione poetica in forma di aforismo su queste cose.
Dai,
ok, Lucilla passa.
D'accordo che l'interazione uomo-macchina richiede l'uomo e richiede la macchina, insomma, questo è evidente. Perché c'è tanto interesse per il potenziamento cognitivo? Siamo ancora una volta di fronte a un caso di riduzionismo, io uso questo termine diciamo in modo libero e arbitrario. C'è una serie di studiosi di intelligenza artificiale, tra cui Marvin Minsky, che è morto recente, e Hans Moravec, che sembra morto poco ci manca, che sono convinti che più cose si sanno meglio è. Non c'è mai limite morale o etico, eccetera, all'acquisizione di nozioni. Non solo, ma i problemi della scienza sono gli unici problemi degni di interesse. Guarda che questa mentalità è molto diffusa tra gli scienziati. Tanto che Hans Moravec dice che il potenziamento delle macchine intelligenti ci metterà in grado di risolvere tutti i problemi della scienza. Parentesi, Wittgenstein disse: quando anche tutti i problemi scientifici fossero stati risolti, i veri problemi del mondo non sarebbero stati neppure sfiorati. E poi Moravec aggiunge un postulato molto inquietante.
Ma sono matematici.
Il postulato inquietante è questo, che dice ci metteranno in condizione di risolvere i problemi scientifici. Cose di cui la gente parla, come l'arte, sono masturbazioni intellettuali.
Sì. Ecco, detto?
Oppure collezione di Franco Bolli, che è quello di
questo? No, questo non lo so, so di modo che si legge così.
E beh, quindi è proprio in linea col neopositivismo più duro e puro, hard.
Ma sono rimasti lì perché non hanno letto Benson.
Ma diciamo che pure se lo leggessero temo che non lo capirebbero.
Rifiuterebbero a priori.
Ultimo intervento. Franco Farina.
Una domanda. Adesso c'è una cosa che mi viene in mente. Pascal dice una volta una frase molto bella: di fronte a questa immensità si spaventa l'anima mia, si impadrona l'anima mia.
Leopardi,
no? Leopardi è appoggiata da Pascal. Hai le prove?
A chi è Dante?
Del Pascal, lo dice per primo, citare non è sbagliato, anzi, non è Leopardo. Però devo dire che questa stessa espressione dell'anno che si fa ora viene in mente di fronte a questo sterminato mondo inanimato, come era quello che Pascal vedeva, e di fronte a cui c'è solo il silenzio. Hai citato Teilhard de Chardin all'inizio e alla fine, in quella frase che dice la fine della
natura
sarebbe interessante, secondo me, proseguire lo studio sugli Teilhard de Chardin, perché in queste mentalità evoluzionista che lui aveva, gli dava una specie di elan verso un futuro sconosciuto di cui non si può parlare. Perché se no questa frase rimane monca, cioè il fatto che sembra che ci sia una fine mortale con cui la vita finisce, e mi pare, e questo sarebbe da studiare, io l'ho studiato 40 anni fa, che in Teilhard de Chardin ci sia questa idea di un'evoluzione che continua come le vie che si vicenda dove forse qui ancora una volta a caso di citare Wittgenstein, dargli quel significato, ciò di cui non si può parlare, si deve tacere, dando un significato mistico che forse lui non gli dava, che un po' discusso.
Lui faceva tendere questo sviluppo al punto omega, cioè alla comunione dei santi. Alla comunione dei santi, punto omega, era la fusione di tutte le intelligenze umane, artificiali, eccetera, intesa però come comunione dei santi. Perché nonostante diciamo, le sue intemperanze di tipo paleoantropologico, eccetera, eccetera, lui era come una credente.
È un mito che rivela qualcosa che è sempre per me successo.
Ah, sì, sì, questa è la cosa che dicevi tu. Sì.
Bene, in questo video, grazie.
Credo alle 8 meno un quarto conviene stare qui.